www.redijo.it e la storia continua. Vita di corte, che spettacolo! Feste grandiose. Ma a parte questo, la vita di corte si articolava in un susseguirsi di azioni e di gesti che, oltre alla loro funzione concreta, avevano anche lo scopo palese di celebrare, teatralizzando, il potere e colui che lo incarnava. Un momento particolare e particolarmente spettacolare e denso di significati era il banchetto ufficiale, nel quale accanto al signore sedevano ospiti di rango paragonabile al suo o addirittura superiore, come poteva avvenire in occasione di un matrimonio. L'azione del prendere il cibo in tale circostanza era regolata da una precisa liturgia tesa ad esprimere i rapporti gerarchici e di potere in atto. Il banchetto aveva un tema, quasi sempre di genere mitologico o comunque allegorico, scelto dal signore di concerto con il maestro di casa o un maggiordomo. Questi metteva al lavoro i letterati di corte perché concretizzassero l'idea di coreografie e azioni sceniche che dovevano intercalarsi fra le diverse portate e formare con esse un'unica trama. Nell'allestimento della sala i tavoli erano disposti in genere su tre lati, lasciando il quarto libero. Abbiamo reso conti di feste grandiose, dove gli ospiti si trovavano come circondati da divinità dell'Olimpo, impersonate da servitori travestiti. A Pesaro, nel 1475, in occasione delle nozze tra Costanzo Sforza e Camilla d'Aragona, i cibi giunsero in tavola per mezzo di messi celesti inviati dagli dèi. Erato portò le vivande di Venere, Perseo quelle di Giove, Tritone quelle di Nettuno e Romolo quella di Marte, e l'intera scena era dominata dalle immagini del Sole e della Luna che calavano da un'apertura praticata nel soffitto, a seconda che il cibo servito fosse caldo o freddo. Ma il tema, di gran lunga prediletto dai banchetti nuziali, era quello del contrasto tra pudicizia e lussuria, castità e lascivia, che venivano trattati in una infinità di varianti. La coreografia era completata da vere e proprie sculture di zucchero raffiguranti statue, archi di trionfo e architetture varie, realizzata dagli artisti di corte. Sappiamo però che la ripetitività degli argomenti e delle realizzazioni sceniche finì per stancare i commensali. I resoconti privati abbondano di lamentele, nelle quali alla noia si aggiunge anche l'insofferenza per il caldo e gli odori sgradevoli. Etichetta a tavola. Al di là del momento particolare rappresentato dal banchetto solenne, un rituale codificato regolava anche i pranzi quotidiani del signore, a partire dall'ingresso in sala dei camerieri, che doveva avvenire in forma processionale. Sulla tavola non c'erano né bottiglie né caraffe, ma queste trovavano posto sulla credenza in vista di tutti e i commensali richiedevano ai coppieri ciò che dovevano bere. Neanche i bicchieri stavano sulla tavola, per cui, oltre alla bevanda, bisognava indicare anche il tipo di recipiente, potendo scegliere tra bicchieri di vetro o tazza di porcellane bianche, mentre le coppe di cristallo spettavano solo la tavola del signore. Lo scalco, poi, nel tagliare e acconciare di fronte ai convitati le porzioni di carne, teneva conto della gerarchia e assegnava quindi al Signore le parti più nobili, come il quarto anteriore, dentro o la testa, a sottolineare simbolicamente la supremazia del personaggio. I piatti con le porzioni venivano quindi presi in consegna dai servitori di coltello, i quali provvedevano a spezzettare il cibo in bocconi, e solo a questo punto venivano recati ai commensali. Due o tre servitori avevano l'incarico esclusivo di porgere le bacinelle d'acqua per lavarsi le mani, o le salviette con cui asciugarsi, rito che sembra si ripetesse più volte nel corso dello stesso banchetto. In fondo alla sala, su una credenza apposita, faceva bella mostra di sé il vasellame pregiato recante lo stemma della casata, che non veniva materialmente utilizzato, ma che contribuiva con il suo splendore a dare lustro alla scena. La sua conservazione e il suo allestimento richiedevano l'impiego stabile di diverse persone, il responsabile delle quali, il credenziere maggiore, teneva un inventario dettagliato degli oggetti. Ma non si deve credere che questa pompa, questo sfarzo, significassero uno scarso riguardo per l'economia. Almeno nella corte italiana quattrocentesca, l'attenzione a evitare il benché minimo spreco traspare da tutta una serie di indizi. Così, per fare un esempio, quando un vassoio con degli avanzi di cibo tornava in cucina, lo scacco lo esaminava per vedere se fosse possibile allestire con essi un nuovo piatto da ripresentare. Questa vigile attenzione diventava in qualche caso ossessiva. Prima di entrare nella sala del banchetto, con i camerieri già disposti in fila ordinata, lo scacco contava per l'ultima volta i vassoi e i piatti d'argento che essi recavano ed effettuava un riscontro del numero con il cuoco che l'aveva in consegna fino a quel momento. Quando poi si riportavano indietro i piatti sporchi, lo scacco doveva vigilare perché nessuno allungasse le mani sulle pietanze avanzate. Dietro le quinte, insomma, si svolgevano scene di tenore ben diverso da quelle del palcoscenico. www.redigio.it e la storia continua.